Bentornati al nostro ascolto, al nostro appuntamento, gentilissimi amici ascoltatori. Ieri ci siamo lasciati con un'esclamazione, con un'affermazione di Gesù molto forte. E Gesù, davanti a un uomo ricco, penso che ve lo ricorderete, disse che è molto difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio. Questa sua affermazione evidenzia un altro concetto errato nei discepoli che Pietro esprime nei versetti che seguono. Leggiamo i versetti dal 28 al 31 dal Vangelo di Marco, capitolo 10. Pietro gli disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito." Gesù rispose: "In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amor del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi." Con la sua dichiarazione, Pietro manifesta la sua aspettativa di privilegio nel regno di Dio, visto che avevano lasciato tutto per seguirlo. Questa volta Gesù non riprende l'affermazione di Pietro come completamente errata, ma sottolinea che essere suoi discepoli, cioè seguirlo, comportava anche sacrifici e persecuzioni. Ci sono inoltre due fatti da sottolineare. Il primo è che il fattore motivante di questa scelta doveva essere l'amore e non l'interesse. Il secondo fatto è che con la frase "molti primi saranno ultimi" Gesù intende dire di non giudicare la loro posizione basandosi sugli standard di misura umani, cioè basati primariamente sulle apparenze. Dio è il giudice finale di ogni cosa, perché Egli guarda al nostro cuore e non solo alle nostre azioni. Nella prossima sezione vediamo Gesù che prosegue con decisione il suo cammino verso Gerusalemme, nonostante ne conoscesse le conseguenze. Leggiamo dal versetto 32 al 34. Mentre erano in cammino, salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i 12 e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. "Noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo 3 giorni, egli risusciterà." Gesù si sta spostando a nord, verso Gerusalemme. Egli sa che sta andando a morire proprio a Gerusalemme e lo ricorda ai suoi, ma ricorda loro che, oltre a morire, egli risorgerà dopo 3 giorni. Il menzionare che Gesù andava davanti a loro fa vedere la risolutezza con cui Gesù va verso il suo obiettivo finale. Questo non fa che allarmare i discepoli perché entrare in Gerusalemme comportava forti rischi, vista l'opposizione dei capi religiosi. C'è un senso in cui noi sperimentiamo lo stesso timore ed è quando Gesù prende delle iniziative nella nostra vita e noi lo seguiamo non senza titubanza e paura. Nella mente di Gesù ciò che avverrà a Gerusalemme è ormai molto chiaro. Notiamo infatti che in modo alquanto dettagliato menziona il susseguirsi degli avvenimenti: l'arresto, la condanna, lo scherno, gli insulti, la flagellazione e la morte. E dopo 3 giorni la resurrezione. Ma andiamo a vedere come reagiscono i discepoli leggendo i versetti dal 35 al 40. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui, dicendogli: "Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo." Egli disse loro: "Che volete che io faccia per voi?" Essi gli dissero: "Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria." Ma Gesù disse loro: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?" Essi gli dissero: "Sì, lo possiamo." E Gesù disse loro: "Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. Ancora una volta possiamo notare l'incredibile contrasto di pensieri tra Gesù e i suoi discepoli. Mentre Gesù è concentrato sui sacrifici che gli stanno davanti, i discepoli sembrano solo preoccupati dell'ambizione personale. Come in ogni circostanza in cui Gesù ha parlato del suo sacrificio finale, sembra che i discepoli non abbiano capito quello che è appena stato detto, quasi come se avessero rimosso dalla loro mente ogni parola. La cosa è sconcertante. È come se uno di noi avesse appena finito di dire che è affetto da un cancro in fase terminale e che morirà fra poche settimane, e gli amici gli chiedono se possono usare la sua macchina per andare in gita. Nella richiesta di Giacomo e Giovanni di sedersi uno a destra e uno a sinistra nella sua gloria, è evidente che si aspettavano che Gesù sarebbe stato incoronato e glorificato come re e messia. Gesù non sembra neanche cercare di correggere questa loro insensibilità o spiegare la loro incoerenza, ma risponde comunque alla loro domanda, chiedendo a sua volta se sarebbero stati in grado di seguire i suoi passi, il suo esempio. Nella totale ignoranza di cosa questo volesse dire, i discepoli rispondono che lo possono fare. Gesù a questo punto profetizza che loro in effetti seguiranno le sue orme, ma per quanto riguardava l'assegnazione dei posti d'onore nel suo regno, la cosa è già stata determinata. A questo punto possiamo vedere la reazione degli altri 10 discepoli e l'insegnamento che ne scaturisce. Leggiamo dal versetto 41 al 45. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». L'indignazione degli altri discepoli era anch'essa una reazione d'orgoglio. Era un po' come se dicessero ai loro due compagni: «Ma voi, chi pensate di essere per fare una simile richiesta?» Gesù interrompe il loro diverbio e spiega chiaramente quanto sono diversi nel regno di Dio i concetti di onore e valore personale. Contrariamente alle regole mondane dove chi ha il potere si fa servire, nella Chiesa di Cristo il potere che ogni individuo ha è dato per il servizio degli altri e non per il beneficio personale. Il forte aiuta e serve i deboli e non viceversa. Gesù, Dio fatto uomo, non ha usato la sua posizione come prerogativa per essere servito, ma come spunto per servire con totale abnegazione. In questa ultima parte del capitolo 10 è riportata anche la guarigione di un cieco di nome Bartimeo. Leggiamo i versetti interessati dal 46 al 52. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù, il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo». E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama». Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista». Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Gesù sta uscendo da Gerico e, come sempre, le sue entrate e uscite dalla città non passavano inosservate. C'era sempre una grande folla che lo seguiva. Possiamo immaginare che Bartimeo, essendo cieco, come tutte le persone che mendicavano, si fosse messo all'entrata della città nella speranza di ricevere l'elemosina. L'uscita di un numero elevato di persone deve averlo incuriosito tanto da fargli chiedere cosa stesse succedendo, e gli viene detto che stava passando Gesù. Di sicuro non era all'oscuro della sua fama e del fatto che aveva in diverse occasioni guarito dei malati. Questa poteva essere la sua occasione per provare. Di sicuro, come cieco, non avrebbe potuto andare in giro a cercarlo. Cerca quindi di attirare la sua attenzione chiamandolo con il nome di figliolo di Davide, un titolo riservato al Messia. La sua insistenza nel chiamare doveva essere tale da creare un certo disturbo a quelli che passavano. Infatti qualcuno lo riprese per il trambusto che provocava. Gesù si ferma e dice di portarlo davanti a lui. La passione e la speranza con cui ricerca questo incontro con Cristo si possono notare dal fatto che si alza lasciando dietro di sé il suo mantello. C'è un senso in cui possiamo dire che, benché fosse poco quello che aveva, cioè un mantello, lo abbandona pur di potersi avvicinare a Gesù. La domanda di Gesù sembra perlomeno strana. Cosa potrebbe volere un cieco se non recuperare la vista? Nonostante l'evidenza dei fatti, sembra che Gesù voglia da parte di Bartimeo una specifica richiesta. Questo potrebbe riflettersi sulle nostre preghiere. Dio dice di conoscere ciò di cui abbiamo bisogno, ma si aspetta che glielo chiediamo, cioè che verbalizziamo i nostri bisogni. Gesù esaudisce la sua richiesta, e quest'uomo che era cieco è ora in grado di vederlo e di seguirlo. In un certo senso, anche noi siamo nella posizione di Bartimeo. La nostra cecità non è fisica, ma spirituale. Ma abbiamo noi il desiderio di lasciare indietro quello che abbiamo per poterlo vedere, per poterlo seguire? E così arriviamo al capitolo 11 del Vangelo di Marco. Arriviamo ora a considerare gli ultimi giorni della vita del Signore Gesù su questa terra. Il capitolo 11 può essere diviso in 5 parti e precisamente. Prima parte, Gesù si presenta pubblicamente alla nazione come il Messia. Vedremo questo nei versetti dall'1 all'11. Gesù pronuncia una maledizione sulla pianta di fico, si può vedere questo dai versetti 12 al 14, e dal 15 al 21 vediamo che Gesù purifica il Tempio, poi c'è il discorso di Gesù sulla preghiera, nei versetti che vanno dal 22 al 26, e infine dal 27 al 33 Gesù sconvolge i capi religiosi. Questo capitolo racconta che il Signore Gesù entrò in Gerusalemme per 3 giorni consecutivi, sabato, domenica e lunedì. Nel primo giorno, il sabato, si colloca quello che viene comunemente chiamato l'ingresso trionfale. Gesù, al termine del suo ministero terreno, entrò in Gerusalemme, salutato dalla folla col grido «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». Il giorno dopo, domenica, Gesù entrò nel Tempio e cacciò i mercanti e i cambiavalute. Il terzo giorno, quello che noi chiamiamo lunedì, il Signore Gesù pianse sulla città. Possiamo ora iniziare la lettura del nostro testo leggendo i primi 6 versetti. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, fuori, sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Abbiamo visto negli ultimi capitoli che Gesù si stava muovendo verso Gerusalemme. Si stava muovendo verso la sua morte, sia in senso geografico che in senso temporale. Quella che inizia qui è infatti l'ultima settimana della sua vita terrena. Il Signore si avvicinò a Gerusalemme proveniente dalla strada di Gerico, passando per Betania, paese a circa 3 chilometri dalla città santa, e per Betfage, un villaggio non molto lontano dal Monte degli Ulivi. A questo punto Gesù diede delle istruzioni che a prima vista possono sembrare un po' strane a 2 dei suoi discepoli. Egli si preparava però in questo modo a entrare a Gerusalemme in adempimento alla profezia di Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, che dice così: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, Manda grida d'allegrezza, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. È significativo vedere che i due discepoli mandati da Gesù videro svolgersi gli avvenimenti proprio nel modo in cui Gesù aveva loro detto, anche riguardo alle obiezioni di coloro che li videro slegare il puledro d'asina. Questo, ci dice il versetto 2, non era mai stato montato da nessuno. Questo particolare risulta importante nel nostro contesto, perché richiama la prassi secondo la quale gli animali destinati a scopi sacri non dovevano essere stati usati già per scopi ordinari. L'asino poi era stato fino all'istituzione della monarchia la cavalcatura dei personaggi importanti e dei dignatari. È interessante notare poi che i discepoli incaricati di questo compito seguirono esattamente le istruzioni ricevute da Gesù, nonostante queste potessero sembrare strane. Tutto ciò può essere di insegnamento anche per noi. Se siamo discepoli di Gesù e vogliamo ubbidirgli, dobbiamo accettare e mettere in pratica tutto ciò che ci dice, anche se questo sembra a noi strano o addirittura non ci piace. La nostra visione delle cose ed il piano di Dio per la nostra vita possono essere in contrasto, ma se vogliamo essere Suoi discepoli, dobbiamo di conseguenza fare la Sua volontà, con spirito di sottomissione e obbedienza, sapendo comunque che Dio ci ama e vuole per noi il meglio. E anche per oggi stavo notando che il tempo a mia disposizione è terminato, quindi non mi resta altro che ringraziarvi per la gentile attenzione che ci avete prestato in tutta questa settimana, e quindi vi auguro un buon weekend e mi raccomando, ci sentiamo lunedì prossimo.